Ciao, sono Antonio Francesco Perozzi, programma Materiali di Zona.
Ed è ripreso il corso, anzi il laboratorio di scritture creative alla biblioteca di Guidonia, la biblioteca centrale. Siamo arrivati al terzo appuntamento, quarto se consideriamo quello di presentazione del corso, che è stato un appuntamento più che altro introduttivo, e quindi abbiamo iniziato possiamo definirlo, secondo modulo, cioè quello dedicato alla poesia. Vi ricordo già in partenza che il corso è completamente gratuito, ci si può iscrivere venendo direttamente in biblioteca il giorno uno dei giorni degli appuntamenti, insomma, oppure scrivere ad esempio dalla pagina Instagram o dalle mail alla biblioteca di Guidonia per appunto iscriversi, ma anche per avere tutte le informazioni sulle prossime date, anzi per la precisione il prossimo appuntamento ci sarà sabato 5 aprile di mattina alle 10:30 e sarà il secondo incontro di poesia a seguire rispetto al primo che appunto abbiamo tenuto recentemente. Abbiamo affrontato però la poesia da un punto di vista diverso rispetto a come comunemente si intende la poesia, anzi l'esercizio culturale che ci siamo esercitati appunto a fare è stato quello di smontare una certa idea di poesia e di farlo sempre nell'ottica di affrontare determinate questioni, portare determinati linguaggi in un contesto che per suo abbandono, se vogliamo, fatica a vedere. E quindi è importante, secondo me, che chi scopre delle cose le condivida lì dove il suo spazio crescita si è verificata, ecco, diciamo così. E quindi ci siamo esercitati su un confronto a partire da uno stesso tema, che era il tema della fine del mondo. A partire da questo stesso tema abbiamo prodotto in due gruppi diversi dei testi incentrati su questo tema, da una parte utilizzando la tecnica, una tecnica tradizionale, quindi in maniera larghissima intesa, però partendo insomma da ciò che nella nostra mente appare quando pensiamo alla poesia, dall'altra ricorrendo invece all'uso del cut-up che abbiamo effettuato attraverso il ritaglio dei giornali. Prima di questi esercizi c'è stato un inquadramento teorico dell'argomento attraverso la lettura di alcuni autori contemporanei e anche alcuni teorici contemporanei, in particolare Kenneth Goldsmith, che ha teorizzato l'idea della scrittura non creativa, col fine appunto di confrontare questi risultati e dimostrare che in realtà ciò che presumiamo essere espressione della soggettività spesso è in realtà espressione di stereotipi che la soggettività in qualche modo ha introiettato, e quella che ci sembra invece un'operazione asettica, come può essere per esempio l'assemblaggio di linguaggio già esistente a partire da un giornale, può essere in verità dirompente, efficace, bello e anche emotivo in diversi casi. Quindi vi consiglio ancora di partecipare, rimangono altri quattro incontri, ovvero uno di poesia, due dedicati al testo per musica e un incontro finale di esposizione dei propri interventi e condivisione, e quindi insomma c'è davanti ancora un lungo percorso da fare, perciò mi sento ancora di invitarvi a partecipare. Adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo tra poco con Materiali di Zona.
Yeah.
E cambiamo argomento, ma rimaniamo legati a un'ottica laboratoriale di condivisione e unione delle proprie capacità, dei propri interessi. È uscito il nuovo numero dei Dispacci della Porta Gialla, una fanzine, cioè una rivista autoprodotta e gratuita che la Porta Gialla produce attraverso i contributi delle varie persone che ruotano attorno alla libreria, che potete, se volete, se siete interessati, ritirare passando in libreria oppure scrivere per ricevere un PDF appunto alle mail della Porta Gialla. Perciò vorrei leggervi le due rubriche che ho curato per questo numero. Una è nuova, quindi è il primo episodio di questa serie che si chiamerà Rise Builder, itinerario nella poesia contemporanea, che è una piccola rassegna divulgativa su libri di poesia contemporanea che ritengo fondamentali e per chi vuole avvicinarsi o approfondire, ma soprattutto avvicinarsi alla poesia contemporanea. È il primo libro che ho brevemente recensito e appunto divulgato nei suoi caratteri essenziali è Ora serrata retine di Valerio Magrelli. Retine è l'esordio di Valerio Magrelli, uscito nel 1980 per Feltrinelli e ora incluso anche in Le Cavie, poesie 1980-2018 e Einaudi. Con un controllo del testo che appare già maturo, il primo libro di Magrelli, che rimarrà tra i suoi migliori, segna un punto importante nel secondo novecento italiano. In piena regressione sentimentalista, favorita dal crollo del sistema neoavanguardistico, Magrelli obbedisce infatti al desiderio di convogliare nella scrittura in versi anche la ricerca filosofica e l'autoanalisi. Le sue poesie non rinunciano alla pronuncia esplicita del soggetto, molte sono scritte in prima persona, ma la rinchiudono in una griglia di metascrittura e autoriflessione che fanno della poesia un'arte cartesiana. Limpidi e cerebrali, i testi di questo Magrelli sono esempi irripetibili di pulizia del dettato e lucidità del pensiero, che pare indagare mezzi e presupposti della scrittura mentre la si scrive, condizioni e interdizioni della coscienza mentre la si vive. Foglio bianco, come la cornea di un occhio, io m'appresto a ricamarvi un iride nell'iride incidere il profondo gorgo della retina. Benché cifrato dal latino, il titolo in questo senso è esplicativo. Siamo alle soglie della percezione e la poesia pare essere un momento inafferrabile della percezione che si percepisce. A quest'ora l'occhio rientra in se stesso. Il corpo vorrebbe chiudersi nel cervello per dormire. Se da una parte siamo lontani dalle estroversioni e dalle esplosioni di molta neoavanguardia, insomma, dall'altra Magrelli si oppone anche alla linea confessional, tutt'oggi dominante e salita alla ribalta proprio sul finire degli anni 70. Al contrario dell'effusione libera dei confessionalisti, il soggetto di Ora serrata retine è costantemente sorvegliato da se stesso, si studia scindendosi e si piega su di sé come su un corpo freddo pronto all'autopsia. E per chiudere vi leggo appunto una poesia di Magrelli contenuta in Ora serrata retine. Io sono ciò che manca dal mondo in cui vivo, colui che fra tutti non incontrerò mai. Ruotando su me stesso ora coincido con ciò che mi è sottratto. Io sono la mia eclissi, la contumacia e la malinconia, oggetto geometrico di cui per sempre dovrò fare a meno. That chiudere la puntata vi leggo anche l'altra rubrica che curo per i dispacci, questa la curo già da un po' di numeri, si chiama Tre Film ed è appunto un insieme di tre brevissime recensioni di film. La prima è su Nosferatu, la versione di Robert Eggers uscita nel 2024. Per quanto lo si cerchi di evitare, un remake viene paragonato all'originale. In questo quadro il Nosferatu di Eggers non può che uscire sconfitto da quello di Murnau. Gli manca più di tutto l'aria pioneristica e la completa sopraffazione della pellicola sulla realtà, leggenda dell'attore vampiro compresa. Della serie, vampira è l'immaginazione che tramite il vampiro effettivo viene a prendersi gli uomini, la loro incapacità di guardare in faccia il male e fronteggiare il contagio del non morto. Quello di Eggers è un Nosferatu dopo la tecnica. Se Murnau gettava le basi anche tecniche del cinema espressionista, Eggers filma dopo il postmoderno e quindi fa del vampiro banalmente un vampiro, un desideroso di sangue, cioè un villain da horror con tanto di jump scares e suspense. Gli fa eco la protagonista indemoniata, troppo indemoniata rispetto al candore di quella originale, assatanata dalla libido mortis e compartecipe del senso stesso del vampiro. La loro ricomposizione o cannibalismo finale è quindi un sacrificio cristico, un'espiazione, ma a Eggers interessa la dinamica visiva, butta tutto sullo splatter mentre i baffi hanno sferato, mette i baffi hanno sferato e lo trasforma. In positivo, bella fotografia, horror comunque non del tutto mangiato dall'entertainment, in negativo un non morto, non Murnau. Los Colonos 2023 di Felipe Galvez Aberle. Esordio di Aberle, questo film racconta la spedizione di tre personaggi nelle lande desolate del Cile con l'obiettivo di assicurare le terre del padrone. La formazione è paradigmatica: un americano idiota, un inglese coraggioso un po' sbruffone, un acuto ma sottomesso colono. La posizione di tutti e tre si rifletterà nella vicenda, nei rapporti di forza, esplodendo in particolare nell'incontro con un generale maniaco e sadico, ma facendosi viva soprattutto nel paradosso del cileno, costretto a sparare ai suoi consanguinei. Nelle terre nebbiose splendidamente fotografate del film, la storia messa in campo è una storia di violenza cruda e surreale, ma anche una storia di confini immaginari, Cile o Argentina, coloni o padroni, la cui convenzione sfuma nella nebbia. Il finale smorza un po' questo paradosso, anche se il primo piano alla donna cilena che non risponde alla domanda reiterata «vuoi essere o no parte di questo paese?» è una bella chiusa, e i vagabondaggi boschivi rimangono la parte più potente del film. The Guitar Mongoloid 2004, Ruben Östlund. Per Östlund vale una regola che è tale per molti registi e artisti in generale. Il primo lavoro, come questo Guitar Mongot, che è il titolo originale, è più dirompente e sperimentale di quelli che verranno dopo. Nel caso del regista svedese, comunque sempre buoni o ottimi. Guitar Mongot si porta dietro e dentro, quindi, tutta la spinta dei film esordiali, dei film indie esordiali, che è una spinta a disturbare e a smontare spesso, privo di vera trama e costituito di scene scollate fra loro da un punto di vista narrativo, il film ritrae situazioni che sembrano voler parlare soprattutto di un profondo senso di solitudine, marciume, ironia surreale e assassina che si sviluppa nel buio della Svezia. Così la scena della roulette russa, ad esempio, da Pelle d'Oca, o quelle di vandalismo, o, più di tutto, nella sua tenue dolcezza ma anche profonda e amabile rabbia, quella del bambino che dà il titolo al film, personaggio che ricorre tra le scene e cuce il film col filo di una precisa pseudoetica, andare per strada con una chitarra, consueto ordinario, non guadagnare. Per oggi è tutto, ci ascoltiamo e ci confrontiamo di nuovo martedì prossimo, come sempre, su Essere Web Radio.
Ciao! Davvero, salvo solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo, a meno che tu non sia l'unica, unica per me, le altre le vedo, le altre sì che le vedo. Ma te ti sento bene come un pugno quando ti vedo ballare, vorrei morire. Dai. illusioni, vivo di emozioni che tu, tu non sai davvero di darmi. Perché tu vai, vai, veloce come il vento, quante espressioni di noi.